L'incontro, 28 agosto 1989. L'estate ormai sta volgendo al termine. Per la maggior parte dei villeggianti il ritorno agli impegni di lavoro e familiari è imminente. La spiaggia è deserta e le persone che hanno la possibilità di fermarsi ancora per qualche giorno confluiscono nel centro del paese per gli ultimi acquisti, attratti dai saldi di fine stagione e soprattutto dalla fiera che, come tutti gli anni, chiude l'estate. Le bancarelle espongono merci di ogni genere. Per una settimana il paese è in festa. Le strade fino a tarda notte sono piene di luci, di suoni, di colori. Si odono ovunque musiche e nel sottofondo si sente il brusio della gente, il cinguettio dei bambini felici. L'aria è colma di allegria, di gioia e di spensieratezza. Nicole si aggira tra gli stand osservando ogni cosa con curiosità, quasi come fosse una bambina. È serena. Dopo tanta sofferenza la vita le sta riservando attimi di tranquillità, forse anche di felicità con suo marito e i suoi tre figli, ed è proprio per loro che ha potuto e dovuto riprendere in mano la sua vita dopo l'ennesimo periodo buio che periodicamente rende l'esistenza sua e di tutti quelli che la amano un inferno. Si avvicina alla bancarella di abbigliamento maschile e, pensando ai suoi ragazzi, guarda attentamente le t-shirt ammucchiate alla rinfusa sul banco e le mostra a suo marito Andrea. Attratta da una maglietta in particolare, allunga il braccio e ne afferra un lembo. Ma si accorge che non è la sola ad averla presa. Istintivamente alza lo sguardo e vede l'uomo che sta tenendo in mano un'altra parte della t-shirt. I loro occhi si incrociano e tutto intorno a lei comincia a girare. È proprio lui. Sentimenti contrastanti si accavallano e si scatenano in modo disordinato e caotico. L'antica nausea l'afferra e il suo corpo è scosso da un tremito incontrollabile. Andrea la guarda e molto dolcemente le sussurra: «Ma cosa ti succede?» Nicole, con un filo di voce, cerca di rassicurarlo. «Nulla, nulla, un piccolo capogiro, non preoccuparti. Scusa, però preferirei rientrare a casa, non mi sento di stare ancora in giro». L'uomo è rimasto immobile, impietrito. In un attimo si affacciano alla sua mente scene del passato come in un film dell'orrore. Ha l'impressione che tutto gli stia cadendo addosso e l'unica cosa che vorrebbe fare in quel momento è scappare lontano il più possibile. Il suo respiro si fa sempre più affannoso, si sente soffocare. Sente la voce di sua moglie ma non riesce a focalizzarne le parole. «Sono stanco della confusione, vado a fare una passeggiata sul lungomare. Tu continua pure, non ti preoccupare per me. Ci vediamo poi a casa». La moglie, turbata, lo guarda con aria interrogativa e perplessa, ma non fa domande e lui si accorge che una ruga verticale le si staglia sulla fronte. Senza ulteriori spiegazioni, si allontana. Sente la necessità di rimanere solo per dare libero sfogo all'angoscia che gli chiude la gola. Cammina curvo, con il volto affondato nel bavero del giubbotto e le mani serrate a pugni infilate nelle tasche. La strada è deserta e si ode solo l'eco dei suoi passi. Dentro di sé il freddo è sempre più intenso, è un freddo di morte. La mente lo riconduce ripetutamente all'istante di quell'incontro e al ricordo angosciante e indelebile di quel passato. Davanti a lui, in modo insistente ed ossessivo, appare l'immagine di quella donna con le sue pupille nocciola, con uno sguardo profondo e triste che lo fissa intensamente in modo penetrante ed insieme interrogativo. Come se cercasse ancora di capire, cercasse ancora un motivo. No, nel suo sguardo non c'è odio, non c'è quell'antica paura, non c'è il risentimento, o forse sì. L'uomo coglie forse pietà? È possibile? Il volto della donna è molto dolce e fiero. L'uomo che le sta accanto la guarda con amore e tenerezza e dai loro gesti trapela armonia e complicità. Il pensiero oscilla tra il passato e il presente senza tregua. No, non posso continuare a pensare a quella donna e quei giorni lontani, basta. Devo rientrare a casa, mi aspettano mia moglie e le mie figlie. Già, le sue figlie. Come potrà sostenere i loro sguardi? Che cosa penserebbero di lui se sapessero? Come potrebbero perdonarlo e non odiarlo scoprendo il suo passato? Al solo pensiero che le proprie figlie potessero provare lo stesso terrore e vivere lo stesso incubo di quella donna, sente uno sgomento che gli chiude lo stomaco in una morsa. Il disgusto gli causa nausea e sudore freddo. Un brivido pervade tutto il suo corpo, la mente sempre meno lucida, il panico lo sta paralizzando. Con passi lenti e pesanti si dirige verso casa. E mai, come in questo momento, ha provato la sensazione di poter perdere tutto. Apre la porta di casa con le chiavi. Non vuole suonare il campanello per concedersi del tempo e ritardare il momento in cui dovrà sostenere lo sguardo indagatore di sua moglie. Certamente lei gli aveva letto sul volto l'orrore e l'angoscia che scaturivano dalle sue viscere, terrorizzata dal pensiero che guardandolo lei avesse potuto vedere riflessa nei suoi occhi come in un film tutta la scena affiorata dal passato. A testa china si dirige verso la camera da letto, evitando di entrare in cucina dove la moglie intenta preparare la cena. Si stende sul letto esausto e chiude gli occhi. Chissà, forse dopo scoprirà che era stato tutto un sogno, anzi un incubo. Tutto intorno tace e svanisce, precipita in un sonno assurdo e innaturale. Incubi paurosi lo svegliano bruscamente e in quello stesso istante sente la voce della moglie come se provenisse da molto lontano. «Fabio, la cena è pronta! Vieni, le ragazze sono già sedute a tavola!» Con la sensazione di risalire lentamente da un pozzo profondo e buio, sente le ultime parole della moglie rimbombare come in un eco. Per un attimo la sua mente riesce a formulare un pensiero positivo. Forse con l'aiuto delle persone che più ama e più gli hanno dato amore, riuscirà a proseguire il suo cammino nella vita, così come se l'era costruito faticosamente negli anni. Si rende conto che in quelle ultime ore tutto stava precipitando, la sua vita rischiava di sgretolarsi. «Devo farcela, devo sedermi a tavola come tutte le sere, sorridendo e comportandomi in modo normale. Chiederò come sempre alle ragazze come avevano trascorso la giornata». Si alza dal letto e faticosamente scende le scale barcollando. Appoggiandosi al tavolo da pranzo, si lascia andare pesantemente sulla sua solita sedia, come se per un maleficio improvviso fosse diventato molto vecchio. Le ragazze, allegramente e un po' rumorosamente, raggiungono la madre per aiutarla a portare i piatti fumanti a tavola, per poi mettersi a sedere una di fronte all'altra ai lati di Fabio. La moglie si siede con loro, di fronte a lui. «Papà, stasera vanno tutti alla fiera. Possiamo andare, vero?» È la richiesta che ogni anno lui e la moglie si sentono rivolgere dalle figlie, alla quale, dopo aver loro raccomandato prudenza e buonsenso, hanno sempre acconsentito. È una fiera che ha origini antiche, si svolgeva sin dal XIV secolo ed è molto importante ed attesa in città. La mente ora però lo riconduce a quella sera del 28 agosto 1958 e in modo delirante si convince che sarebbero state le figlie a pagare per quello che lui aveva fatto. La sorte si sarebbe vendicata. Il suo cuore ha un sussulto e batte tanto forte da fargli temere che possano sentirlo tutti. Le tempie gli pulsano e sente l'ansia crescere sempre più. Non riesce ad alzare lo sguardo, non sa cosa fare, non sa cosa rispondere. Così non può continuare, deve alzarsi, deve allontanarsi in fretta prima che sul suo volto si possa leggere l'angoscia che ormai gli sta chiudendo la gola. «Scusate, scusate, devo uscire, devo andare, non posso...» Si alza di scatto dalla sedia e senza guardarle con passo affrettato raggiunge la porta ed esce all'aria aperta. Ora gli sembra di respirare meglio. Si dirige verso il molo, vuole stare solo per affrontare i fantasmi del passato. Forse così riuscirà a tenerli ancora una volta bada. Durante gli anni successivi a quelli dei fatti terribili accaduti, di cui lui fu uno degli artefici, ci sono stati molti momenti di disperazione e di angoscia, ed ora quel volto e quegli occhi lo hanno costretto a rivivere quelle orribili scene. E gli altri? L'uomo non aveva mai avuto il coraggio di andarli a cercare, non voleva sapere più nulla di loro, nel tentativo di cancellare il ricordo di ciò che avevano commesso. Avevano fatto in modo che le loro vite non si crociassero più. Se non fosse stato per l'incontro, avrebbe potuto sperare di dimenticare prima o poi i loro volti e i fatti che li legavano. Si era illuso spesso di essersi riscattato e che fosse sufficiente condurre una vita irreprensibile proteggendo le proprie figlie e la propria donna da tutte le brutture della vita per girare pagina, cacciare le ombre che vagavano nel suo mondo interno per far tacere i sensi di colpa che a volte lo divoravano. Ma quella donna, con il volto ancora bello, sereno, anche se velato di melanconia, lo aveva riportato indietro e in un attimo tutto si è ripresentato più doloroso che mai. Nicole, con gesti lenti e meccanici, si ritocca il trucco. mentre il suo pensiero ritorna in modo ossessivo a quell'incontro. Tra poco Andrea l'avrebbe chiamata per uscire e lei stava cercando di ritardarne il momento. Il pensiero di dover affrontare lo sguardo di Andrea, dolce e protettivo, ma anche profondo e penetrante, la rende nervosa, l'ansia le toglie il respiro e le attanaglia lo stomaco. Senza ombra di dubbio lui ha intuito che lì davanti a quella bancarella qualcosa l'aveva turbata. Aveva sicuramente percepito la sua angoscia e non si sarebbe accontentato di una sua sbrigativa e superficiale spiegazione. Avrebbe tentato di penetrare nei suoi pensieri più intimi, cercando di portare in superficie il suo dolore. No, non è possibile, devo fare in modo che non accada, devo riprendermi e sorridere, dovrà pensare di essersi sbagliato e che tutto è normale. Andrea è un uomo di intelligenza poliedrica e fuori dal comune, spiritoso e spesso divertente, dotato anche di una grande sensibilità. Affronta la vita in modo positivo e ha la capacità di trovare rapidamente soluzioni a qualunque problema. Non ritiene che debba esistere qualcosa di impossibile. Il suo amore per lei è molto forte e profondo, quanto il suo senso di protezione. Ma sopporta però di essere tenuto lontano dai suoi pensieri più intimi e all'oscuro delle ragioni delle sue angosce. Nicole di fatto è consapevole di quanto possa farlo soffrire la sua reiterata abitudine di chiudersi a bozzolo, escludendolo ogni volta che viene assalita dall'angoscia causata dai ricordi. Andrea si preoccupa delle conseguenze di questi suoi stati d'animo, incubi notturni, improvvise paure che così spesso l'hanno fatta precipitare nella depressione. Nicole sa che Andrea, pur non avendolo mai dichiarato, teme di non essere amato abbastanza, soprattutto quando lei si chiude in se stessa e lo tiene lontano dai meandri dei suoi pensieri. Il loro rapporto è improntato sulla reciproca fiducia e stima, tra loro il dialogo non è mai stato un problema. Andrea ha sempre parole rassicuranti, la stima che Nicole prova per lui è tale che non agisce mai senza prima sentire la sua opinione. Nicole non può fare a meno di pensare che gli anni che avevano preceduto la comparsa nella sua vita di Andrea erano stati anni di sofferenza e non privi di avvenimenti tristi e drammatici. Andrea l'aveva amata subito, in modo totale, preoccupato solo di renderla felice. Si era assunto l'impegno di aiutarla, di tenderle una mano ogni volta che doveva superare qualche ostacolo reale o che lei riteneva tale. Allora perché non sono mai stata in grado di confessargli quel terribile passato? Ora il passato sta ritornando in modo violento, quel passato che aveva sempre cercato di dimenticare. I ricordi repressi si affacciano alla sua mente ed inevitabilmente, attraverso le immagini, prendono forma. La vita le scorre davanti agli occhi come in un film e si ritrova a ripercorrere velocemente i momenti più importanti e troppo spesso dolorosi, proprio come dicono avvenga l'attimo prima di morire. E forse una parte della sua vita sta proprio per concludersi. Il pensiero le provoca una sensazione di paura. Sa che se dovesse farsi divorare dai ricordi non riuscirebbe più a fingere una normale vita di moglie e di madre. L'immagine di quell'uomo davanti alla bancarella nell'atto di scegliere una normalissima t-shirt con la donna che presumibilmente doveva essere sua moglie, proprio come un uomo qualunque, le si staglia nella mente di continuo e la porta a concludere che la vita di lui era una vita come tante, fatta di lavoro, di momenti difficili e non, e magari anche di gioie. Una cosa però è certa, non gli sarà stato possibile, né tantomeno lo sarà dopo questo incontro, sfuggire a se stesso e ai rimorsi, ed inoltre avrà vissuto e vivrà sempre con il terrore di essere smascherato. Nicole non riesce ad arginare l'ondata dei ricordi che come sempre si affacciano alla sua mente in modo tanto vivo e doloroso. Durante i 30 anni trascorsi da quell'estate del 1958, tante volte si era chiesta in che modo tutti loro fossero riusciti a sopravvivere a ciò che avevano fatto e come avessero continuato il viaggio della vita giorno dopo giorno. La risposta, forse, l'aveva trovata proprio negli occhi di quell'uomo che le avevano rivelato paura, sgomento e angoscia nel riconoscerlo.